caldissimo anche da te in casa in questo momento? Io sono tutta una pezzaggine, una cosa comincia il fastidio, bisogna cominciare a fare mindfulness per mandare via i pensieri negativi legati a questa, alla caldana che mi sta arrivando. Bene, cara Lia Begani, cominciamo direi con la prossemica, per andare in ordine dell'articolo che trovate sul sito della Gazzetta di Parma, ormai sì, c'è. Credo che ci sia, o se no sulla Gazzetta di martedì, se riuscite a recuperarne una. Cos'è la prossemica, signorina Begani?
La prossemica è quella scienza che dà un significato comunicativo alla distanza di due corpi nello spazio. Corpi.
Mi faccia un
animali.
Esempio, per piacere, signorina.
Le faccio un esempio. Ad esempio, abbiamo già parlato più di una volta, qui abbiamo fatto un esempio più terra a terra, però ve ne faccio uno più sofisticato questa volta. Abbiamo già parlato più di una volta di come si incrociano i cani per strada.
Sì, certo. Okay?
Quindi se incrociate un cane con il vostro cane a una decina di metri, per il vostro cane quella distanza avrà un significato, e tendenzialmente, se il cane tutto sommato gestisce bene le interazioni sociali, fondamentalmente se ne infischierà dell'altro cane. Sì, magari gli butterà un'occhiata, ma vuol dire: guarda, chi è quello lì, fammi annusare un po' l'aria, maschio, femmina, fammi sentire se interessa. Niente,
sì, esatto, come di che umore è oggi, eccetera eccetera.
Esatto. Se invece questo cane ha già a 2 metri invece che 10, questo ha un significato ancora diverso, perché più il cane è vicino, più è probabile che ci sia la necessità / la voglia di interagire, okay?
O viceversa prendere spazio.
Diciamo che se il cane è al guinzaglio, prendere spazio è complicato, quindi è più probabile che le reazioni siano di un certo tipo. Oppure se il cane è molto molto vicino, lì è assolutamente necessario interagirci, e se non gradisco la sua vicinanza, le reazioni saranno tendenzialmente abbastanza forti. Ok? Idem per noi, cioè qui abbiamo portato il nostro esempio: se incrociamo qualcuno dall'altra parte della strada, soprattutto qualcuno che conosciamo, ciao ciao con la manina e tiriamo dritto. Se quel qualcuno già attraversa per venirci attraversa, tendenzialmente a noi già quello dice qualcosa, e magari ci fermiamo per sentire se ci vuole salutare, cosa ha di bello da dirci.
Sì, esatto, certo.
Altra cosa ancora è concedere un certo tipo di livello di vicinanza.
Sì, una cosa è ti saluto da mezzo metro, un altro ti vengo con la faccia davanti alla tua faccia, certo.
Esatto, è una cosa che tendenzialmente concediamo solo alle persone molto intime.
Certo.
Ecco, io non riesco a capire perché dal cane si pretenda una roba diversa.
Vabbè, Lia, scusami. In questo, come in 1800 altre cose, lo stesso vale perché dagli esseri umani capiamo che magari non dobbiamo, che ne so, fare un sacco di cose che invece ai cani facciamo. Adesso ovviamente non mi viene in mente nessun esempio, ma ce ne sono tantissimi.
No, beh, io ve la posso portare. Io un esempio: c'è stata una volta che eravamo in fila dal panettiere. E c'era una signora con un cane palesemente anziano, e quelli in fila dietro, senza proferire parola né al cane né alla proprietaria, hanno cominciato a grattargli il sedere.
Ah sì, questa la racconti sempre, ti aveva scioccato fortemente.
E io mi domando, ma se l'avessero fatto alla signora?
Signora, venga qua che le do una bella grattatina al fondo schiena, bellissimo, bellissimo.
E infatti il cane si è girato mostrando tutti i suoi 32 denti. Scusate, ma è cattivo. Ma cattivo? Ma scusa.
No, non è cattivo. Vabbè. È che se uno ti viene lì, ti mette la mano
sei
sul sedere, esatto, scostumato.
Ma poi senza nemmeno presenta un mazzo di fiori, 2 cioccolatini.
Niente,
dai.
Proprio. Bam! Niente. Mano sul sedere e via. Comunque, parolone prossemica, ma in realtà si può intuire prossimità, prossemica, cioè la vicinanza o la distanza.
Ha un significato diverso
e quindi va rispettato anche quello, cioè banalmente se siamo per strada, giusto è che le persone coi cani, se noi siamo senza, prendano noi in considerazione, cioè ci guardino e capiscano che non è neanche giusto che il mio cane ti venga a snasuplare se tu sei lì che ti fai una passeggiata. Viceversa, noi vediamo il cane che arriva in passeggiata, se riusciamo diamogli il suo giusto spazio, che non vuol dire andare a 8 km di distanza, ma educatamente, no, non metterlo in difficoltà con la nostra presenza imponendola a una distanza, a una distanza molto ravvicinata, giusto?
Esatto. Il secondo step è la manipolazione, giusto?
Ah, beh, cioè, parlando di come, come mettere a proprio agio queste bestiole, sì, la prima, esatto. Attenzione, consideriamo le distanze e poi le manipolazioni, perché prima arriva il dove mi metto rispetto a te nello spazio e poi se sono vicino a te cosa faccio? Ti devo stoccacciare? No!
No!
Esatto.
No, scherzi a parte, una delle zone che... per prime l'essere umano medio, e mi ci metto anch'io, perché prima di studiare, prima di arrivare a questo mestiere,
a me la Lia mi sgrida ancora tutte le volte,
è una comunissima proprietaria che tra l'altro ha fatto una marea di cazzate. Comunque, tornando a noi, la prima cosa che si tende a toccare di un cane qual è?
La testa, subito.
Perché? Sì, allora, secondo me, perché quando il cane si avvicina, lui utilizza il naso per conoscerci,
sembra
la prima
un po'
cosa
che ci venga incontro. Esatto, sembra un po' che ci venga incontro.
Di mano. Però se voi fate caso, quando allungate la vostra santa manina sulla capoccia di un cane, lui cosa fa generalmente?
La sposta.
Se vi va bene,
la sposta.
Se vi va bene, la sposta.
Se non è la panda, la sposta, sì.
La panda la sposta poi per altri motivi, cioè l'obiettivo finale è un altro, ma quello
già.
È un altro paio di maniche.
Già.
C'è anche da dire, qua devo spezzare una lancia a favore di noi primati glabri, come abbiamo detto stamattina.
Sì, molto bello.
Esatto, che effettivamente, se ci pensate, la testa dei cani è la parte più morbida che hanno. Cioè quella peluria che hanno sulla testa, che è diversa da quella che hanno su tutto il resto del corpo, sembra fatta apposta per essere stoccacciata. Qui è madre natura che un po' non gli ha voluto bene al cane.
Si vede che tra l'altro no, probabilmente lo protegge da diverse cose, è più folta e morbida per proteggerlo meglio, boh, chissà se c'è se c'è un motivo.
Comunque, detto ciò, la testa è la portatrice sana di una grandissima parte degli organi di senso fondamentali per l'esplorazione e la sopravvivenza.
Sì.
Il naso poi per il cane è la parte assolutamente culmine della sua esplorazione, gli occhi, le orecchie, la bocca con la lingua e il gusto, le vibrisse per il tatto, quindi è una parte già sovrastimolata del corpo e che quindi si tende molto a tutelare, ma se ci pensate è la stessa cosa che facciamo noi. Cioè, quando non è proprio
ci copriamo subito il volto se arriva qualcosa, se pensiamo che ci cada qualcosa in testa ci copriamo,
esatto,
la
ma
testa,
anche solo se pensi che qualcuno ti dia una bella shakerata alla capigliatura ti viene un po' la voglia di staccargli le mani,
un po' sì,
non solo perché ti spettini, perché
tutta una serie di motivi, esatto, cioè comunque basta sempre pensare a come reagiremmo noi a determinati approcci, determinati stimoli. Lo so che, cioè, è più difficile entrare una volta che entri nell'ordine di idee, che è un po' difficile, quello è il passaggio difficile, poi è più facile smettere di fare tutte quelle cose che facciamo in automatico nei confronti dei canetti che li mettono in difficoltà. Io ancora credo di essere in fase transitoria, cioè mi parte ancora l'istinto, mi fermo, a volte sbaglio ancora e poi mi trattengo. Niente. Ok, ascoltiamo una canzone, torniamo subito. Non so se mento solo l'exo. Tra l'altro deve venire anche a Parma Irama. Adesso guarda, ho visto oggi i cartelloni, suonerà al Parco Ducale. Non ho visto la data esatta, ci sarà anche Sting nella rassegna estiva e ci sarà anche Irama per la gioia dei giovani, ma anche la mia, perché alla fine piace pure a me. Bene, stavamo dicendo di quanto inadeguata io sia come utilizzatrice di cani, e nel senso che non ho ancora imparato a mettermi le mani appunto dove non batte il sole e nelle interazioni con queste creature che hanno bisogno del tutto il rispetto e lo spazio che anche noi esseri umani vogliamo.
Diciamo che tu ogni tanto ti fai fregare dalla tua attrazione compulsiva, soprattutto per alcune razze.
Vabbè, sì, no, indubbiamente.
Soprattutto per i pettoni come la panda.
Soprattutto?
Per i pettoni.
I pettoni, culoni mi piacciono molto assai, devo dire la verità. Sì. Però abbiamo parlato, quindi vabbè, stavamo parlando della testa, cioè nel momento in cui decidiamo effettivamente che il cane, oppure il cane, anzi sarebbe meglio ancora, il cane ci ha manifestato che ok, mi puoi toccare, non mi fai schifo, vieni qua umano, voglio interagire con te. O abbiamo chiesto
anche
al...
qua, esatto, anche qua è complicato, per quello che diciamo, ma se voi evitaste a prescindere, no, vabbè, è così brutto.
No,
allora, in realtà la
sognare è lecito, cane, però nel momento in cui, capito,
No, dicevo che in realtà l'avvicinarsi del cane non necessariamente a richiesta di contatto, perché io posso anche avvicinarmi perché sono curiosa, tannosa e me ne vado.
Certo. Capito? Diciamo che cioè... nella mia umile esperienza, che io tendo anch'io a fare quella cosa, no, di andargli addosso e sparuffolarli, quello che ho capito è che... cioè nelle varie fasi, no, dell'imparare, che c'è anche quella fase che il cane effettivamente viene da te, tu dici sì, finalmente adesso è arrivato il mio momento, e poi si gira e se ne va, e la grande difficoltà è rispettare questa sua scelta, cioè non dirgli no, torna qua ti prego, però lo fanno perché loro,
perché nella testa dell'uomo è la prima risposta, è quella che conta, cioè avvicinato e sono cavoli tuoi.
Sì, una roba del genere. Comunque mi è già partito nel mio cervello lo stimolo che ti devo toccare. Esatto. Però quindi esatto, già la testa orientativamente, tendenzialmente evitiamola. Non è sicuramente
no, senza orientativamente.
Sì, esatto,
evitiamola. Cioè,
non è il primo punto di contatto.
A meno che non sia il vostro cane che vi concede qualunque cosa perché vi ama
alla
come
follia,
se fosse la Madonna, ecco. Mm-hmm. Ah, non si tocca, appunto.
Esatto.
Non si fa.
Non si tocca. Bottoni, ecco. Evitiamo la testa, così non è un, cioè la testa non è un punto di contatto. Quando torniamo dalla pubblicità, parliamo. Vabbè, lo sai che ci sono i tempi radiofonici, vi parliamo del dorso, dei fianchi, della coda, degli arti per gli amici, le zampe, il petto, la pancia e baci e gli abbracci, quindi rimanete con noi.
Meno male che esisti.
18:44 minuti, sempre Mani di Protagonismo, nella parentesi del mercoledì dedicata a Compagnie di Branco, in collegamento con la nostra educatrice cinofila Lia Begani, e per parlare insieme, per approfondire insieme quello che è l'articolo uscito martedì, eccezionalmente per via del fatto che c'è stato il 1° maggio, perché tendenzialmente quando è tutto regolare il nostro articolo esce sempre sulla Gazzetta il lunedì, ma lo potete trovare online qualche giorno dopo sul sito online della Gazzetta. Ci siamo dedicati a parlare di come stoccacciare, o meglio come non stoccacciare il cane, per una questione di rispetto delle sue sensibilità, perché non è detto che il cane voglia essere sempre stoccacciato, anzi entriamo amici nell'ordine di idee che probabilmente come noi la maggior parte del tempo non ne ha voglia, ecco, per cui... E parlavamo delle zone, quando appunto si dice, vabbè, se dobbiamo ballare, balliamo, una sorta di chart delle zone del corpo del cane in base al fastidio che gli danno. La testa è sicuramente alla numero uno.
Però passiamo a una nota invece positiva, il dorso e i fianchi, che
esatto,
tendenzialmente sono la zona... un
che
po'
lui
più
piace,
concessa dal cane. Scusate, la sua preferita, soprattutto se c'è un po' di intimità e soprattutto se il cane non ha problematiche di salute, è il culone. Cioè gli piace proprio farsi grattare il sederone ai cani.
Sì, beh, perché poi tra l'altro è uno dei pochi abbastanza punti dove loro non arrivano a grattarsi. Se ci pensi,
dipende, cioè quelli come Tano ci arrivano, quelli come la Panda no.
Beh, anche Tano proprio sulla punta, cioè alla fine della schiena fa un po' fatica anche lui. Lui riesce a usarsi l'ano, ma non riesce a grattarsi alla fine della schiena. Non riesce. Vabbè, andiamo avanti. Scusate.
La coda. Vabbè, non ve lo devo dire che non si tocca, dai. No, invece ve lo devo dire purtroppo,
dillo,
perché mi vengono in mente degli episodi da area cani, perché se mi sollevi per la coda non devono reagire, no! Tra l'altro quando hanno fatto con la Nala, una roba del genere,
no,
una di
va bene,
tipologia.
Gli stacca un braccio,
no,
la Nala.
No, non si fa, non si prende il cane per la coda, santa maremma. Ci sono dei nervi che passano lì dentro.
È molto delicata. E poi è anche quella è una delle cose, uno degli strumenti che loro hanno per comunicare tra di loro e con il mondo. Quindi se voi glielo mobilizzate, come fanno a dirvi e a dirgli agli altri?
Ma poi fa male.
Poi fa male, sì, oltretutto.
Non si fa, è come se io mi trassi per il coccige, ragazzi. Non si fa.
Non si fa. Scusa, ecco. Scusa.
No, questa okay. Però sono stata sintetica.
Sei stata sinteticissima.
Gli arti. Gli arti. Allora, questa è una zona abbastanza intima per il cane, soprattutto per quei cani a crescita veloce. Perché? Perché sono per loro ci sono alcuni cani, poi li notate in crescita, quelli che sono delle appendici buttate lì, che loro devono per forza usare perché non possono slombricare, ok? E quindi che fatica. Quindi figuratevi se possono concedere a un estraneo di toccargliele, che già una fatica a capire come si muovono ste robe qua che mi hanno appeso al petto e al sedere.
Ma non ho capito cosa intendi per quelli di crescita veloce.
I cani di taglia grande.
Ah, ok, cioè quelli che
tipo,
da...
Okay. I pastori tedeschi, li hai mai visti a 6 mesi come corrono? Sono inguardabili.
Ok, ho presente, sì, ho capito cosa intendi.
O l'alano, cioè io ho visto gli alani muoversi in una roba, in una maniera che... sono quei cani che poi crescono un po' davanti e un po' dietro, tutti scorbigliati.
Sì, certo.
Fanno una fase della loro vita in cui sono buffi da morire, ma sono orribili. E in questo caso, cioè, questi cani in particolare vivono gli arti con difficoltà proprio perché già per loro gestirli è una fatica dal punto di vista sensoriale.
Certo.
In più è una zona che va preservata perché è molto importante per la sopravvivenza, perché un cane zoppo non caccia e quindi le zampe già...
Zona intima.
Si può lavorare sul rendere tutte queste cose più fattibili e meno stressanti per il cane, però
stiamo anche parleremo
in un altro capitolo.
E poi stiamo parlando sempre non del vostro cane, è ovvio che io alla Panda o a Tano...
Sì, però ad esempio le zampe sono di quelle cose che il cane è importante che si lasci manipolare tutto sommato serenamente... Ad esempio per andare dal veterinario.
Sì,
perché
certo,
i prelievi si fanno da lì, molte delle iniezioni si possono fare lì. Quindi insomma, se già lo vivono male, in più devo stare fermo, in più c'è questo che mi vuole infilare un ago in un braccio.
Sì, l'avevo malissimo.
È una di quelle cose che è importante che il cane impari a tollerare per farsi curare. Però c'è un lavoro dietro da fare. Però ne parleremo in un'altra sede. Il petto.
Sì.
Ecco, questa è il punto G del cane.
Ma proprio, dai, non è vero. Proprio?
Sì, gli piace un casino farsi grattare il petto.
Ho capito, ma aspetta, ok, vai avanti.
Ok, gli piace proprio. E addirittura alcuni cani...
Però, scusa, ti devo fare una domanda io, no? Cioè, allora, per esempio, tra... gli piace un sacco ed è erogeno, c'è una differenza, cioè non è che si gratto
ma
il petto al mio
modo per dire
ok, non è che sei...
come i ricci se
sì, no, però non è che si gratto il petto al mio cane e quello pensa che stia per copulare, spero
no,
ok,
no,
ok, grazie, grazie,
ecco.
Avevo bisogno
no, gli piace
di questo...
molto, addirittura ci sono cani che concedono anche gran parte del collo, tipo Adelaide adora che io le gratti quel collo da taurino che
sì,
si ritrova
sì.
E tanto che lei è diventata una grandissima appassionata di docce perché la doccia gli gratta il collo, quindi lei mentre io sto facendo il bagno anche agli altri cani cerca di infilare la testa sotto il doccino per farsi grattare il collo dal doccino.
Furbacciona.
Scherzo, a proposito di perversioni. E anche dietro le orecchie, anche lì le orecchie anche qui dipende perché sono cani che soffrono spesso di otiti, quindi già quella zona lì comincia a diventare problematica, quindi concedetevelo se il cane lo conoscete molto bene.
Ok.
La pancia.
Allora,
la pancia già è una zona un po' più intima. Se ci pensate, spesso e volentieri il significato, soprattutto nel cucciolo, dello spanciarsi, richiede una forte fiducia nei confronti dell'interlocutore.
Beh, nel cucciolo forse viene con più anche facilità perché sono ingenui.
Dipende, no? Ultimamente ne vedo di quelli che non si spanciano, manco spiangino oramai contico.
Ok.
Perché? Perché fondamentalmente lì i suoi organi, tra virgolette, molli, che sono quelli più vulnerabili, che sono quelli addominali, non hanno nessun tipo di protezione.
Certo, e quando sono esposti, loro sono...
Esatto. Nota bene, se il cane si spancia davanti a voi, non è detto che voglia che gli grattiate la pancia.
No, esatto, ci sono una serie di...
Sì, sì, ma 90 volte, facciamo 70 volte su 100, no. Ricordatevi sempre che un gesto va A, contestualizzato, B, analizzato in toto, cioè non è solo la spanciata che ha un significato, nella spanciata come è messa la coda, come sono messe le zampe, cosa vi dice la faccia del cane. Già ad esempio un cane, ad esempio Olga, 90, la mattina ha il rituale che come andrà, entra nella zona giorno, gli dà una schienata contro le ginocchia e si spancia, e quello è il loro momento del saluto.
Ah, ok.
Quindi vuole che lui le gratti la pancia, cosa che non fa neanche con me, lo fa solo con lui.
Okay.
E lì dopo stanno ora, grattino, smette, ti do una zampata, ricomincia, ok?
Certo, certo.
Lì è palese, la coda è rilassata, gli scodinzola, fa la faccia da scema, quindi insomma, cioè, è proprio, si vede bene che è quello che vuole. Isotta, quando mi vede nervosa, cosa fa invece? O quando ha fatto una cavolata, viene sotto di me e si spancia, con sì, le zampette tutte tirate addosso e con la coda tra le gambe. Lì io lo so, ho fatto una cazzata, però non
anche
ti arrabbiare eccessivamente.
Anche Tano lo,
ecco,
fa.
Tano si chiama stronzi manipolatori.
Brava, Tano lo fa per tutto. Tano passa il 90% del suo tempo sdraiato all'insù, quando non vuole salire in macchina, quando non vuole fare la passeggiatina in un certo posto, ma vuole rimanere,
no, quello, in... quello è dramma. Oh mio Dio!
No, la sì, però di esatto.
È calabrese?
Sì, è calabrese, lo sai che tale.
E lui fa: c'è su Giuseppe Marie.
Esatto, esatto. Oppure quando mi. Perché lui ha questa cosa che mi ruba delle fasce per i capelli quando non lo cago, va in bagno, le ruba, le ciuccia un po' finché io non mi arrabbio e dico: Tano, cosa hai fatto? E l'ho cagato. Allora poi lui le molla e si mette a pancia in su, come a dire: oddio, scusa, madre. Però è tutto per avere attenzioni, ecco, banalmente. Quindi insomma, sì, bisogna contestualizzare. C'è Gali con Fortuna, poi quando torniamo vi diciamo l'ultima, che è baci e abbracci. Fortuna, fortuna che abbiamo il collegamento sempre ogni mercoledì con la nostra Lia Begani, che ci guida in quel, diciamo, ginepraio che è il mondo dell'educazione cinofila. Ma ginepraio perché non sappiamo una mazza di nulla in realtà. Pian pianino vedo che col tempo che passa si parla sempre più di più di certe tematiche, sono sempre di più nella conversazione, diciamo, quotidiana delle persone, ma abbiamo decenni di preconcetti, pregiudizi e falsi miti da sfatare. Stiamo parlando di come il cane gradisce o non gradisce essere toccato da conoscenti o estranei, e arriviamo all'ultimo e dolorosissimo capitolo dell'articolo che trovate anche online sulla Gazzetta di Parma, ovvero i baci e gli abbracci. Tu mi stai dicendo che non gli piacciono tutti i miei bacini coccolosi?
No, tra l'altro era un po' che volevo dirtelo.
Che cosa?
Fai spesso delle stories dove baci i tuoi cani?
Sempre. Mi devi 800... lasciare stare. Io
805 segnali di stress al secondo.
Lasciami stare, che io mi. Lasciami stare, capito? Faccio fatica? No, adesso a parte gli scherzi, sì, io sono coi
ma
cani.
Ma almeno non ti filmare, stiamo perorando una causa, tu così non mi aiuti, però.
Hai detto che coi nostri sì. Non vado a baciare i cani degli altri.
Sì, ma dovresti cogliere i segnali. Quando Pano, dopo che tu gli hai dato un bacio, si lecca il naso 85 volte, forse ti ha detto: mamma, ok, basta, ci stanno guardando.
Non mi mettere in imbarazzo davanti, esatto, ai miei amici. Prego, esatto, dica.
Quindi no, non amano. Cioè, se voi pensate un attimino... Se due cani, magari anche di una razza un po' tosta, si mettono le zampe addosso intorno al collo, tendenzialmente la sequenza successiva non è una bella scena.
Ok.
Se ci pensi. Poi purtroppo ci sono ancora quelli che vedono i
barboncini. Ah, scusa, stai parlando adesso
fanno
di abbracci, perdonami, ero rimasta,
sì,
ai baci, ok?
Sì. Uh-huh. E di abbracci, se poi purtroppo c'è anche... C'è il dramma che si vedono tantissimo sui social, tipo due barboncini che si incontrano e si mettono le braccia addosso l'uno con l'altro,
e poi
oppure i
danzano.
border collie abituati col clicker ad abbracciarsi a comando, maledetti
E
voi.
però guarda che quello tra l'altro lo usano anche nel danza col cane, volevo dirti, signorina.
Sì, però quella è cioè, come il seduto, c'è cioè una cosa che gli insegna a fare, che loro prendono come esercizio, ecco, poi che sia il loro esercizio preferito, quello poi è tutto un altro paio di maniche. Però questa cosa purtroppo crea un sacco di fraintendimenti su chi queste cose non le sa interpretare. E quindi poi si pensa che, oh, che figata, i cani si abbracciano. No, i
E
cani non si
vabbè,
abbracciano.
idem coi cani che su Instagram, ha voglia cani che bacetti quando si leccano e quant'altro, ma non sono bacetti.
Non sono
Il
bacetti
bacio
tendenzialmente,
e
sono richiesta di calmarsi. Quella è una
l'abbraccio.
cosa prettamente dei primati.
Sì, ma poi cioè, ha anche tutto un significato socioculturale che gli abbiamo dato noi, sia il bacio che l'abbraccio. Quindi non
Beh,
possiamo
no, in
pensare che.
realtà, cioè, se ci pensi, le scimmie un po' la usano quella fisicità lì anche loro. Il bacio non credo.
Ma comunque.
Però il contatto fisico simile all'abbraccio, ad esempio tra mamma e figlio, è una forma di protezione che risale anche da quello.
Sì, però le 180.000 sfumature che diamo noi all'abbraccio, di significato che diamo all'abbraccio e le tipologie di abbraccio, sicuramente nei primati, nei cani ce l'hanno. C'è l'abbraccio quello rassicurante, quello di saluto, quello di sono triste, abbraccio, è diverso, capito?
Sì, sì, sì. Va
Vabbè, tanto abbiamo finito il
bene.
tempo, inizia a mettere sulla
Abbiamo
cena.
ben detto.
Vabbè, metti sulla cena.
Aspetta, facciamo l'adozione della settimana. Dobbiamo salutare i lettori e l'adozione della settimana.
Metti sulla
Velocissima.
cena e quando torni fai quella parte lì, tanto sono 5 minuti. Però
Va
intanto
bene,
puoi mettere
vado.
sulla cena.
Va bene, vado.
Questo è Mania di Protagonismo, un programma radiofonico che si svolge secondo le necessità casalinghe di Lia Begani. Vabbè, torniamo subito dopo la pubblicità. State lì con noi! Ciao, ciao Lino, ciao! Rieccoci amici, bentornati, buonasera, questo era Sisco del 2012, un grande capolavoro di musica contemporanea per il 2012, diciamo che ormai è un grande classico, se vogliamo, con la canzone del Thong, ovvero il Perizoma, la conoscevi Lia? Ecco, questa è una canzone grande culto, no, di quel periodo, per andare a shakerare il
Anche
derrière.
perché io mi sento un po' fuori luogo perché porto tendenzialmente il mutandone della nonna.
Anch'io, però se ti sentivi, no, un po' wow, allora tan, 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 tan. Ma
Ma
noi
sentita.
no, niente. Ma noi siamo qui per chiudere un po' adesso l'appuntamento con Compagni di Branco con le due cose più importanti. No, tutto è importante, quindi non le definirei, dai, le più importanti, ma che ci piacciono molto. Ovvero, prima i saluti ai nostri lettori che sono stati pubblicati, cioè più che i lettori, i cani dei nostri lettori sono stati pubblicati. E salutiamo Guti, che è un mastino napoletano.
A me sembra un cane corto.
Ramona Spaggiari dovrebbe gentilmente scrivercelo, grazie,
Comunque
bellissimo.
ha un pettone e culone come piace a te.
Esatto, pettone culone. E vai col secondo.
Emily di Roberto e Isabella. Ma
Molto carina, Emily. Adesso
vabbè,
non vorrei.
non per ma. Dimmi.
Dimmi, no, non vorrei dire una cavolata, ma ma avevano fatto anche un accenno nella mail sul fatto che era stata un'adozione del cuore, non deve essere una giovincella, però le hanno dato, penso di mezza età, cane di mezza età, preso dal canile e a cui è stata data una meravigliosa vita di famiglia.
Esatto, e poi vabbè, cioè devo essere onesta, la nostra prediletta di questa settimana,
Dilla tu,
che è
così io sono di
bellissima.
parte, perché tu ancora non l'hai conosciuta di persona, però è
Che
meravigliosa.
per Dio gliel'ho fatta adottare io,
Ah, è
briciola?
vero, che scema, c'eri anche un bel po' incinta quando l'hai conosciuta. E briciolona, nasona del nostro cuore, segugiona, setterona, tipo.
No.
Neanche, no? Braccona?
sì, c'è un po' di cane da caccia, sì.
Comunque
direi sì, più bracco.
Braccona di Ali e Mari, che salutiamo, ciao ragazze.
Ciao.
E vai col prossimo. Ah no, tocca a me, scheggia, che già è tutto un programma, è un Jack Russell di quelli a pelo lungo, quindi auguri.
Sto già sudando.
Esatto, auguri a Barbara e Daniele Venturini, che ci avranno il loro bel da fare.
E poi c'è Randy, un altro Randy, c'era anche
sì.
Randy.
Sì, sì, sì.
E dobbiamo discutere su perché li avete chiamati così.
Ma perché no? È un nome...
Baseball?
Ah, perché c'è un giocatore famoso che si chiama Randy?
Randy Johnson.
Magari, vedi, chi lo sa, non è mica detto, può essere. Invece
è Antonio Ferraccini.
Che ha scelto una vita più facile di quelli che hanno scheggia, sì. Perché questo è un carlino.
Allora, va un po' più spesso dal veterinario, ma deve correre meno.
Deve correre meno, meno attività fisica. E chiudiamo con la nostra adozione della settimana.
Allora, per la nostra adozione della settimana vi propongo un cane che, di cui tu conosci già la storia,
uh-huh.
Che però non sottolineerò perché mi indigna alquanto.
Okay.
Comunque è un cane giovane, biondo, bello, attivo, ha bisogno di qualcuno che abbia voglia di starci dietro, ve lo dico proprio sinceramente, si chiama Rodman, devo dire che è bello come il sole, io ci sto lavorando in questi giorni a... delle potenzialità della Madonna, cioè ha lavorato bene in porto, veramente cambierà da così a così, voi non potete vedere il gesto ma ve lo potete immaginare.
Uh-huh.
E, tuttavia venitelo a conoscere perché merita. Poi,
Rodman hai detto, ma è quello,
Rodman, sì.
È quello mezzo Rottweiler?
No.
No, mi confondo. No. A parte era una femmina.
Noi abbiamo mezzi Rottweiler in questo periodo.
No, c'era una femmina, ti ricordi, qualche mese fa?
Sì, no, beh, ormai quasi un anno, perché è un anno che è stata adottata. Quindi...
Scusa, concezione del tempo. Bene, a chi
no,
devono scrivere?
Meticcio, pastorino, non si capisce. Comunque un cagnolino biondo, molto molto bello. E sarà un 25 kg di cane,
uh-huh.
Però davvero venitelo a conoscere, è molto simpatico, ha bisogno di qualcuno che gli si dedichi davvero.
Ecco.
Cosa che non hanno fatto i primi proprietari, mannaggia loro.
Bene, andatelo a conoscere, sì. come vi diciamo sempre, che è diverso che vedere solo le foto.
Già.
Per farlo... per conoscere.
Per farlo, brava, mamma, come sono fuori stasera.
No, così
pazienza.
È.
Monica... aspetta che trovo il numero, là, eccola qui.
Non no, era no, preparata.
Ho sbagliato Monica.
No, non c'è problema, siamo qua noi, tanto, tranquilli, non vediamo l'ora.
Eccola, oh, eccola qui, Monica Codega al 340-761-6994. Ve lo ripeto, 340-761-6994. Accorrete numerosi
a conoscere Rodman. Lia, noi ci vediamo più tardi, grazie e buona
ciao,
serata,
a dopo,
ciao amici,
ciao
ciao. Ciao. Noi rimaniamo insieme fino alle 20, ci ascoltiamo Harry Styles, quindi sempre gradito lui nelle nostre vite in generale, un pochino di pubblicità ma poi torniamo con chiacchiere, gossip e mani di protagonismo. 19.25 amici, bentornati, mani di protagonismo, siamo solo io e voi in questo momento, Lia ci ha lasciato dopo la parentesi di compagne di branco per andare a preparare diciamo le vettovaglie, prepararsi perché poi a noi donne, donne canare, ci aspetta un sushi più cinema e sinceramente non vedo l'ora, grazie, anzi ho già una discreta famuccia. Voi come state? Tutto bene? Avete seguito la, diciamo, la parentesi di compagne di branco con Lia Begani parlando appunto di come non stoccacciare i cani, grazie, specialmente se non sono i vostri. Vediamo quindi cosa succede nel mondo invece della musica e del gossip. C'è una bella intervista a Sfere Basta che parla dell'incontro che gli ha cambiato un po' tutta la vita, il colpo di fulmine su Instagram, il desiderio di un figlio prima dei 30 anni. Sfere Basta e la compagna Angelina Lacour raccontano per la prima volta il loro amore, quindi se siete curiosi un po' di sapere insomma, di cosa si tratta, anche perché appunto loro giovanissimi, ma scelgono appunto di fare già un bambino, cosa che non è così, diciamo, diffusa. Se vogliamo, l'intervista è su Vanity Fair. Invece Valentina Ferragni aggiorna i suoi follower su i suoi nuovi problemi di salute. Se ricordate, c'era stata quella cosa della cistina sulla fronte, credo, se non sbaglio. E invece la bionda influencer si dovrà sottoporre a nuovi test dopo aver scoperto che gli esami fatti l'anno scorso, a seguito della diagnosi di insulino resistenza, sono fallati e praticamente nulli. Lei rimane positiva, non è fortunatissima sul fronte salute. Poche ore fa ha fatto sapere ai suoi follower di tornare presto in ospedale. Dice che appunto purtroppo ha scoperto che tutti gli esami che ha fatto, in cui si diagnosticava l'insulino resistenza, sono fallati e nulli. Quindi in teoria, in realtà, questo potrebbe significare che semplicemente allora, come si dice, potrebbe non avere questa problematica. Quindi in bocca al lupo e speriamo appunto che non sia così per lei. Ci sono tutta una serie ovviamente online di votazioni, classifiche di quelli che sono stati i look, no, del Met Gala, e insomma, se vi interessa, vabbè, è inutile descriverli, cioè, lo so, ripeto, l'abbiamo fatto un po' in questa settimana. Però la bellezza dei look dei Met Gala è vederli, quindi insomma vi consiglio di andarvi a fare un giro, no, sull'internet e vedere queste gowns e schmocks incredibili.
La mia vita è piena.
E sapete, amici, che qui a Mani di Protagonismo non ci piace parlare di cibi sani, cibi sbagliati, cibi buoni e cibi cattivi. Qui a Mani di Protagonismo noi crediamo che il cibo sia cibo e come tale sia una fonte di sostentamento per il nostro organismo e di gioia quando lo si mangia, perché è buono. E adesso non tutto, poi dipende dai gusti. Ci sono ovviamente però, se vogliamo fare un discorso più specifico, cibi che hanno alcune proprietà, cibi che hanno altre proprietà. Vediamo quindi, un po' per rimanere in tema di stagionalità e quindi andare a comprare cose che non vengano magari dal Madagascar, per dire, ma siano, come si dice, di stagione qui da noi, e quali proprietà hanno e possono avere, come ci possono aiutare. Vengono definiti cibi del buon umore, per esempio proprio in occasione di oggi, che è la giornata mondiale della risata, si può mangiare più cibo del buon umore, ovvero il mood food, quell'insieme di alimenti che contengono il triptofano, sostanza in grado di stimolare la produzione di serotonina e quindi regalarci energia, energia per combattere la depressione e l'ansia, alzare il tono dell'umore, magari cominciando appunto dal 4 maggio, giornata del sorriso. Così uno segue una sorta di dieta del buon umore, sempre da prendere con le pinze, amici, mi raccomando, quando vi do queste notizie, nel senso che non è che la frutta cura la depressione, ok? Mi sento di doverlo specificare. Coinvolge questo tipo di alimentazione, coinvolge non solo il gusto, ma anche la psiche e di conseguenza il fisico. In mood food sono alimenti piacevoli al palato e invitanti per aroma, ma che riescono a scacciare la malinconia regolando lo stress, il nemico numero uno della nostra società. La dieta mediterranea aiuta, basti pensare alla ricchezza della frutta e della verdura, all'olio d'oliva e cereali integrali, ma anche proteine magre come il pesce o il pollame. In particolare i grassi insaturi, omega 3, contenuti nel pesce e nelle noci, sembra siano capaci di stimolare la produzione di nuove cellule nel cervello, ma anche di ridurre gli stati depressivi, pessimismo e impulsività. Non sempre riusciamo a seguirla con criterio, però ecco alcuni cibi che possono aiutare così un pochino l'umore, come coadiuvante oltre la terapia, le cure mediche e la terapia. Charles Bukowski ci ha sempre visto giusto quando diceva: alcune persone non meritano il nostro sorriso, figuriamoci le nostre lacrime. E quindi vediamo un po'. La frutta secca, amici, che è molto valida anche per un discorso energetico, cioè ci dà una grande carica. Si può iniziare la giornata o fare merenda con uno spuntino, insomma insomma, avete presente quei bei mix dove c'è dentro anche l'uvetta, tutte le frutte secche miste? A me piacciono un sacco, ovviamente accompagnate da un po' di Nutella spalmata sopra e bevuti insieme a un estate che mi dà la carica del caffè. E poi ci sono i formaggi, attenzione, ma non tutti, perché tra i mood food ci sono prodotti latte tiero caseari, hanno un poker d'assi contro lo stress, vitamine del gruppo B, triptofano, peptidi e calcio. Non tutti sono uguali, ovviamente, alcuni possono regalarci più felicità di altri, sia pecorino, parmigiano e formaggio grana, amici del buon umore. E con un sacco di questo triptofano, che è la prima volta che lo sento nominare, che va da 310 a 324 mg per ogni 100 grammi. Benvenuti anche latte e yogurt, amici, ovviamente se non siete intolleranti, eccetera, eccetera, ma se voleste così provare, anche lo yogurt e il latte possono aiutarci a, in questo, diciamo, obiettivo del buon umore, che possono essere consumati semplici, possono essere arricchiti di, anche lì, per esempio, una cosa che faccio sempre, mi piace tantissimo, è il latte con le fragole tagliate a pezzi e i cereali. Mi dà, a parte, un grandissimo senso di appagamento, perché ci sono, prendo quello con i pezzettini di cioccolato, le noci, tutte quelle robe lì, e poi c'è la freschezza della fragola mista alla secchezza delle noci, che non lo so, per me è magica. Le uova anche fanno parte di questi mood food, amici, che dire delle uova? Se possibile, cerchiamo di prenderle d'allevamento a terra. Non avremo risolto il problema dell'industria delle uova, che è terrificante, però almeno le galline non stanno in questi allevamenti campi di concentramento, ecco, che sono per le galline. Abbiamo un po' di pubblicità, ma quando torniamo vi parlo anche di legumi, fagioli, lenticchie, cereali, frutta e verdura come se non ci fosse un domani, e dolcetti. Sometimes you let go. Oh my gosh, look at her butt. Learn to say no, 19:47 qui su Radio Parma, e stavamo parlando di questi cibi detti mood food, che a seconda delle loro proprietà possono avere anche un impatto sul nostro umore, e perché no, tutto ovviamente all'insegna di mangiate un po' quel cacchio che vi pare, non credete alle diete perché non funzionano, è tutto un mercato per convincervi a comprare l'ultimo beverone, l'ultima pillola dimagrante, l'ultimo shake che vi cambierà la vita. L'ideale è restringere un rapporto con il cibo che sia intuitivo. Mi piacciono molto queste nuove correnti di pensiero, queste nutrizionisti e nutrizioniste intuitive, che riportano le persone ad avere un rapporto con il cibo organico, cioè della serie: il mio corpo mi chiede questo, gli do questo, il mio corpo mi chiede quello, gli do quello. E non è facile, specialmente se uno viene da un disturbo alimentare o anni e anni di condizionamenti psicologici nei confronti di cosa è cibo buono, cosa è cibo cattivo, perché questo fa bene, questo fa male, e quando in realtà non è niente in assoluto che faccia bene e niente in assoluto che faccia male, è il rapporto che abbiamo con questi cibi che diventa poi positivo o negativo. Abbiamo visto, insomma, che per esempio le uova, possibilmente di allevamento a terra, hanno 237 mg di questo famoso triptofano, che dovrebbe aiutare appunto la serotonina, per 100 grammi, perfette dalla colazione al dolce. Le uova sono una miniera di benessere perché hanno un buon contenuto di proteine nobili dall'alto valore biologico, presenti anche ferro, fosforo e calcio in buone quantità. Io, per esempio, che sono una pigrissima di cucinare, ho sempre le uova in casa, perché è davvero un uovo strapazzato, una frittatina, un uovo all'occhio di bue, e ti svolta la cena o il pranzo senza troppo sbatti. E legumi come se piovesse. Nella mia vita non ho mai avuto, cioè non mi sono né mai piaciuti particolarmente, né mai non mi sono piaciuti. Negli ultimi anni ho stretto un rapporto quasi d'amore con i ceci precotti, perché dovete sapere che sono un jolly incredibile, ci puoi fare tutto quello che vuoi, anche loro di facile utilizzo. Ti svolti una cenetta, un pranzetto magico con un soffrittino di cipolla, una verdurina passata così veloce veloce e una scatoletta di ceci che li fai un po' rosolare, gli viene quella crosticina, mamma mia che buonissimi, e non sei andato in sbatti con la testa per inventarti chissà quale cena. Come loro, anche i fagioli, le lenticchie, insomma il ferro, il farro, ricchi di antiossidanti, privi di colesterolo, pochissimi grassi, e sono perfetti per favorire la regolarità intestinale e perché hanno un'alta concentrazione di fibre. Visto quante cose meravigliose fanno i legumi, ecco, idem fagioli e lenticchie sono da privilegiare a tavola, perché sono quelli a più alto contenuto di questo triptofano, quindi stimolano la produzione di serotonina, ormone della felicità. Ma i ceci quanto sono buoni.
Io sono morto per te.
Erano i Follia con Morto per te, e insomma, parlando di mood food, in chiusura qui a Mani di Protagonismo, la regola è, se cerchiamo di ascoltare il nostro corpo, ve lo dico assolutamente da profana, ve lo dico da una che col cibo ha sempre avuto un rapporto un pochino conflittuale, di dipendenza, emotivo, nervoso, conflittuale, e che giusto negli ultimi anni sta cercando appunto di riequilibrare, no, questo rapporto. Noi viviamo poi in un territorio in cui il cibo non è solo cibo, è proprio una questione culturale, familiare, storica, eccetera eccetera, quindi è facile che faccia parte delle nostre vite in maniera molto importante, oltre, se vogliamo, la sua funzione di nutrimento. E ci sta che si voglia mangiare le cose fatte bene, se ci sta che si voglia andare alla ricerca dei piatti di un certo tipo, ci sta tutto, sempre però che non lo si viva male o con dei condizionamenti esterni che poi ci fanno soffrire. E comunque parliamone sempre in terapia, questa è la regola per tutto. Abbiamo visto le uova, abbiamo visto i legumi, abbiamo visto abbiamo visto il latte, i latticini, abbiamo visto alcuni formaggi, abbiamo visto la frutta secca. Tutto quello tra questi che contengono questo triptofano che permette la produzione della serotonina, che ci aiuta a essere di buon umore. Ovviamente non basta mangiare cibi che ricchi di triptofano, ci vuole tutta una serie di altre cose. Però parlando di cereali, si può quasi tutto, regolano la sazietà, forza ed energia, sono il mood food perfetto. Farro, farina d'avena, farina di frumento integrale, miglio, sono tutti alleati contro la tristezza grazie all'importante contenuto di questo triptofano che vi dicevo. Le verdure e la frutta, grande classico, bisogna scegliere asparagi, spinaci, perché in primavera abbondano e noi siamo per il chilometro zero, possibilmente siamo per la sostenibilità, quindi tranquillizzano il sistema. Scusate, per la frutta meglio banane, che oltre al potassio e vitamina B, acido folico, tranquillizzano il sistema nervoso grazie a un buon contenuto di questo benedetto triptofano. I datteri e il magnesio, vitamina B, ideali per trovare calma e distensione. Per quanto riguarda gli zuccheri, dolci, dolcine e dolcetti, mangiate un po' quello che vi pare, perché c'è carenza di triptofano, però danno buon umore in un'altra maniera, anche semplicemente per la coccola che ci facciamo quando li mangiamo. Sicuramente, se volete stare sul leggero, una coccolina quotidiana che non vi costa troppe calorie è la cioccolata fondente, ma penso che lo sappiano tutti questo ormai. E attenzione alla curva glicemica, nel senso che sì, se vi mangiate il dolcetto, però questo vi dà la botta glicemica e poi dopo vi viene un pochino più di fame. Però, come vi dicevo prima, mangiate un po' quello che vi pare. Io vado a mangiare il sushi, a proposito. Buona serata, ci troviamo domani con Mani di Protagonismo dalle 18 alle 20. Fate i bravi ma non troppo. Ciao!